Possiamo incominciare parlando un po' del Padre Nostro e della preghiera e della vita di Gesù attorno alla preghiera, come la preghiera anche ha scandito la vita di Gesù e come i discepoli hanno capito la vita di Gesù. A capitolo 11 troverete appunto Gesù che insegna a pregare, in Luca. Ci fermiamo al Padre Nostro adesso. E comunque potete vederlo lì. Vangelo di Luca, capitolo 11. Questo è il Padre Nostro, come ne parla Luca. All'inizio poi c'è una che vi leggo io. Allora, non dobbiamo fare cose eccezionali, per questo ho pensato che è meglio, siccome siamo tanti anche, è meglio che noi siamo piccoli, impariamo a fare cose piccole. Però impariamo a fare quelle cose che facciamo poi tutti i giorni anche a casa, no? È importante che magari certe piccole cose della preghiera a cui non diamo importanza, invece dovremmo dare più importanza, no? E poi anche chiedo allo Spirito Santo proprio questa grazia di non fare nessuna comparazione con i ritiri che avete fatto, non avete fatto. Non fate comparazioni, siate semplici. Dite, voglio stare qui adesso, io voglio stare con te, Signore. Non fate, non dite, ho fatto questo, ho fatto quell'altro in passato, tutti abbiamo fatto qualcosa, però sapete che noi, se ognuno comincia a parlare delle cose che ha fatto, è noioso. Invece adesso il Signore sta qui, sta con me, anche sta con te, no? E questa è l'attualità della nostra vita, che Lui sta con me, in questo momento Lui sta con me. È la cosa che mi interessa di più. Il Vangelo di Luca inizia così. Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Egli disse loro: quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano. E perdona a noi i nostri peccati, anche noi, infatti, perdoniamo ogni nostro debitore, e non abbandonarci alla tentazione. Il contesto è quello di un luogo isolato, probabilmente, in cui Gesù stava a pregare, e Gesù doveva farlo anche spesso questo qui, no? Perché i discepoli si sono accorti. Luca parla spesso di questo. Luca parla spesso della preghiera di Gesù, è l'evangelista che ne parla di più, ma ne parla proprio in maniera anche esistenziale, in maniera storica, fa capire alcune cose che gli altri evangelisti. E qui si dice che Gesù stava pregando, no? I discepoli stanno vicino a Gesù. Allora, non sappiamo quanto tempo è durata la preghiera di Gesù, però provate a pensare, questi non sappiamo quanti erano, 10, 12, 15 persone che stavano accanto a Gesù, e Gesù stava lì a pregare, quindi loro si sono sentiti anche un pochettino: ma che sta facendo quest'uomo, no? Probabilmente il modo con cui Gesù pregava era un modo diverso. Capivano che Gesù pregava in maniera diversa. La preghiera di Gesù era diversa da quella che conoscevano loro, se no non l'avrebbero scritto. E allora noi qui siamo quasi 200 persone. Tutti quanti veniamo con un bagaglio di preghiera, per questo vi ho detto, non vi attaccate all'esperienza che avete fatto di preghiera. Perché quando si incontra Gesù, quando si incontra la preghiera di Gesù, uno capisce che la preghiera è un'altra cosa. La preghiera è un'altra cosa, e dire che la preghiera è un'altra cosa non è peccato. La preghiera di Gesù è un'altra cosa della mia preghiera. Come prega Gesù, io non so pregare. Come prega Gesù, io non riesco a pregare. Ma la preghiera di Gesù è l'unica preghiera che può rendere viva la mia preghiera. Io ho imparato formule, io ho ripetuto formule tante volte, ma dentro queste formule ho schiacciato la mia insoddisfazione, ho schiacciato le mie aspettative, ho messo dentro tutto un po' le mie aspettative, le mie... Però dentro quelle formule spesso non c'era la preghiera. E non vi meravigliate di questo qui, perché accade spesso nelle comunità, accade spesso lì dove ci sta un'esperienza di preghiera, no? Che uno a un certo momento nella vita, ai monaci capita spesso, che uno si rende conto che non ha pregato, che la preghiera è un'altra cosa. Allora, questi discepoli, stando accanto a Gesù, si accorgono del suo stile, del suo comportamento quando prega. Gesù stava pregando, ma molto probabilmente Gesù non stava dicendo il Padre nostro. Dopo insegna il Padre nostro. Ma che stava facendo Gesù? Non siete, ecco, non siete frettolosi. Poi casomai ci cominciamo. Che cosa? Lo guardavano, lo hanno guardato e hanno detto: Gesù, insegnaci a pregare. E sapete che questo qui è l'unico atteggiamento che funziona quando una mamma prega per i figlioli. I figlioli rimangono colpiti da questo atteggiamento qui, vedendo come una mamma prega, come un padre prega. Ma anche noi rimaniamo atteggiati, cioè è come una persona si inginocchia, è come una persona sta davanti al Signore, è come si sente dentro quando prega, cioè. Allora, noi conosciamo la preghiera storicamente perché qualcuno ci ha raccontato e ci ha detto: quando pregate, pregate così. Poi dopo è stato il prete, il catechista, ci ha detto: dite queste parole. Però la preghiera è anche qualcos'altro. La preghiera è una filiazione, non so come dire, è qualcosa che deve nascere da dentro. Che nasce da dentro e che non può essere contenuta nemmeno dalle parole. Oppure le parole si devono aprire tantissimo, no? Le parole si devono aprire tanto. Io ho incontrato tanti di voi nella confessione, ma anche fuori, essendo che tanti di voi hanno l'urgenza di voler capire subito come si prega. Vogliono sapere subito tutte qual è la preghiera più efficace, la preghiera che è più libera più dell'altra, la preghiera che fa diventare subito santi. Io penso che questo atteggiamento qui non è esatto. Di fronte a questo, penso che questa frenesia di dover sempre dire delle parole può portare a diventare molto superficiali e a entrare in un circuito vizioso per cui tu devi trovare quella comunità, quella persona che ti fa sentire sempre su di giri, perché se scendi di giri vai in crisi, se perdi quei giri vai in crisi. E quindi devi sempre pregare tantissimo, però la preghiera ti diventa una frenesia. Ti diventa qualcosa che è meccanico, capite? Non è che non bisogna parlare, non bisogna il Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, ma tu devi trovare dentro un rapporto con il Signore che è quello che Gesù aveva con il Padre. Lui pregava probabilmente così, come figlio, tutto nel Padre. E quindi si tuffava nella preghiera. Si metteva dentro la preghiera, entrava in questa dimensione del figlio, no? Quindi la prima preoccupazione di Gesù, è bello, sarebbe da chiederglielo a Gesù, qual era la tua prima preoccupazione? Qual è il tuo primo pensiero, Gesù? Padre. Qual era il primo pensiero di Gesù quando si sveglia? Padre. Cosa pensava la mattina Gesù? Padre. Appena apriva gli occhi. Padre, padre, perché il padre lo determinava come persona, non aveva nessun altro interesse, padre, padre nostro, padre, 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 padre. Si svegliava, padre, sia benedetto il tuo santo nome, padre, padre. E questo qui diventava, dentro di lui, creava uno stile, ha creato uno stile. Gesù è tutto nella parola padre. Diventa figlio man mano che rimane dentro la parola padre. Diventa sempre di più figlio man mano che prega il padre. È sempre rivolto al padre, no? E allora quelli che gli stavano vicino avevano capito che quella preghiera era particolare, che Gesù pregava in maniera particolare. La prima cosa che dovremmo fare è cercare di scolpire adesso un pochettino tutto l'edificio della nostra preghiera, no? Come fa uno scultore, fa rimanere invece l'essenza della preghiera, appunto, e togliere magari le cose che non sono necessarie. Ma la paura, le frenesie nella preghiera, no? È bello che la preghiera nasca proprio come un sussulto dell'anima, che nasca come un desiderio di figliolanza, che nasca proprio, che nasca proprio dentro un rapporto. È bello che io trovo questo abbandono nella preghiera, è bello che io do ascolto che cosa grida dentro di voi. State attenti, perché potrebbe gridare anche la paura, l'insoddisfazione, il bisogno di paternità, di maternità. Potreste anche, la prima cosa quando voi ascoltate voi stessi potrebbe essere anche un disagio fisico, psichico. Però non c'è da scandalizzarsi neppure da questo, ma non vi scandalizzate di questo. Andate più in profondità, lasciate chiacchierare anche tutte quelle voci dentro di voi. Tante volte dite non c'ho voglia di pregare, lasciate chiacchierare quelle voci. Non imbavagliate subito la vostra vita, no, con tante formule. Un attimino state fermi davanti a Dio. State fermi davanti a Dio. Provate a pensare a questa preghiera di Gesù. Gesù ha detto, no, vi lascio il mio spirito, non vi lascio orfani. Quindi lui ci ha lasciato lo stesso spirito che lo faceva pregare. Io ce l'ho. Tu ce l'hai, tu ce l'hai, tu ce l'hai. Lo stesso Spirito Santo. Quindi significa che questo Spirito ha un'attrattiva, questo Spirito ha un'attrattiva fortissima verso il Padre, perché è lo Spirito del Figlio, che è tutto determinato dal Padre. Ha un'attrattiva, non può fare a meno che andare. Dove passa questo spirito? Noi ce l'abbiamo nelle viscere, no? Questo spirito. Nei luoghi più reconditi, nei recessi dell'anima c'è questo spirito, che è la profondità della nostra vita. Più profondo dello spirito non c'è niente. Penso che siano d'accordo anche gli psicologi, comunque non è un grande problema se non lo è. Penso un pochettino, no? Che tutti sono convinti che c'è uno spirito più profondo della psiche. Ma dove passa questo spirito? Dove si manifesta? Può fare a meno della psiche, dell'anima? No, passa lì. Quando tu preghi, che succede? Che tu senti magari tante voci di insoddisfazione dentro di te, che ti fa male questo, ti fa male quell'altro, che tu vorresti un pochino più di considerazione. Ecco, quella lì è preghiera o non è preghiera? È preghiera anche quella. Perché lo Spirito Santo, venendo da molto lontano, venendo dal Padre e ritornando al Padre, lo Spirito Santo passa dove ci sono le tue e passa dove stanno le tue ferite. Allora lì non devi scappare subito, capite? E non devi cercare una preghiera particolare, perché le preghiere particolari possono diventare parte del tuo psichismo, cioè tu potresti rischiare di soddisfare la tua emotività e non pregare. Tu devi, Signore, devi portare anche un po' la fatica, capisci? Se ti fa male qualcosa dentro, rimani fermo, stai con quello sorriso. Cioè, perché lo spirito prima o poi troverà un pertugio, troverà, perché va verso la luce lo spirito, ti porta di nuovo verso il Padre, è Lui che prega. Quindi per questo San Paolo dice, no? Ascoltate quei gemiti inesprimibili, perché è tutto il lavoro dello Spirito Santo, che evidentemente di volta in volta assume, prende su di sé la ferita che trova, l'insoddisfazione, la gioia, la tenerezza, si riveste continuamente lo Spirito Santo dell'umanità, si riveste di come sei fatto, delle tue caratteristiche. Lo Spirito Santo non si impaurisce, entra dentro, dà vita alle tue parti più recondite. Quindi, per questo dico, non c'è una preghiera migliore di un'altra. Eccetto il Padre nostro, che il Signore ce l'ha detto. Il Padre nostro è la preghiera che ci fa diventare figli. Non c'è una preghiera migliore di un'altra. Una mamma che prega in quel momento lì, che ha fiducia solo quel tempo lì e prega così, è una preghiera migliore che ha fatto. Il monaco che ha più tempo spesso è chiamato a lottare quasi per tutti nella preghiera e deve entrare in tanti combattimenti della preghiera, che li vive quasi in rappresentanza per tante altre persone, no? Perciò non c'è una preghiera, a me non mi interessa insegnarvi una preghiera migliore. Mi interessa che voi date fiducia allo Spirito Santo che è dentro di voi, perché lo Spirito Santo è il maestro della preghiera, il maestro interiore, diceva Sant'Agostino e tanti padri della Chiesa, è il maestro interiore. Quindi lui trova una strada dentro di te, trova una strada di preghiera, ti passa dentro. E mentre passa dentro risuona, fa risuonare la tua anima, fa risuonare la tua psiche, fa risuonare tutte le cose che ci sono dentro di te. E spesso durante la preghiera, voi me lo dite anche, no? Padre, perché se prego sto male? È normale. Certo, proprio perché preghi stai male. Ma è normalissimo, no? Penso che anche un bambino lo capisce. Se lo spirito è la luce di Dio, la forza di Dio, viene da Dio, e tu sei stato creato attraverso lo Spirito Santo, quindi il disordine che c'è dentro di te, lui lo tocca tutto, ma non ha paura, lo tocca, quindi vibra come una chitarra stonata, vibri in modo un po' sbagliato e ti fa male, ma ti fa male perché è la bellezza, è la luce che è entrata dentro di te. È l'amore di Dio che dentro di te sta lavorando, ti sta mettendo un po' a posto. Quindi è normale che tu senti che tu ti senti a disagio, che a volte non hai voglia di pregare, che a volte non è, poi è normale questo qui. Gesù evidentemente questi combattimenti non li faceva, come li facciamo noi. Quando pregava il suo corpo era come trasfigurato. Ma la preghiera, quando è la preghiera del figlio, è tutta nel Padre, la preghiera diventa veramente un'irradiazione di luce. L'uomo che prega è un uomo che evangelizza, è un uomo che cambia il mondo attorno a lui, è un uomo divinizzato, è un uomo che prega con lo Spirito Santo, è un uomo che trasforma tutti gli organi della sua persona. Tutti gli organi sono concentrati in quella preghiera. Piano piano si arriva a questa preghiera, sapete? Tante persone ci sono arrivate. Quindi la preghiera non è una cosa che io faccio, anche, però la preghiera piano piano diventa la tua persona, diventa il tuo rapporto con il Padre. La preghiera diventa il tuo rapporto, infatti la preghiera poi del Padre nostro, no? Sarà una preghiera molto pregnante, no? Cioè, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Cioè, diventa una preghiera che riguarda un po' non solo l'aspetto, non è una preghiera intimistica, è una preghiera che poi ci chiede anche di vivere in una certa maniera, anche con giustizia, con pietà, moralmente, in modo giusto. Quindi non è più tanto la mia preghierina piccolina, piccolina, e diventa la preghiera che cambia la mia vita. Ma quello che mi colpisce appunto è che Gesù attira i suoi innanzitutto perché pregava, cioè aveva un modo particolare di pregare. E questo è il primo fascino della preghiera. Quando un uomo prega, una donna prega, c'è come un'aura attorno a quella persona. Si è sviluppato qualcosa dentro di lei che si vede anche fuori. Perché la preghiera ti fa appartenere a Dio. È come se tu hai un sigillo, un timbro invisibile, ma che ti fa capire, cioè fa capire agli altri che tu sei di Dio. Perché la preghiera ti lega a Dio. La preghiera ti lega a Dio. Sei di Dio, perché lo Spirito parla dentro e ti fa sentire che sei suo, che sei sua. Noi abbiamo, con gli anni, ci siamo cresciuti, abbiamo imparato a pregare, poi abbiamo incontrato tante crisi. Poi dopo nel pomeriggio sarebbe importante anche parlare un po' tra noi, perché veniamo da tante esperienze anche diverse, di preghiera, abbiamo fatto tanti cammini. Però oggi a me piacerebbe che voi cominciate, che questa sia anche una tappa, anche una tappa nuova. Una tappa nuova della preghiera, perché mi dà l'impressione che a volte siamo come dei corridori che corrono, 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 e dopo un po' di tempo corrono scomposti, e correndo scomposti si affannano e faticano tantissimo. Allora questi corridori che ancora non sono arrivati alla meta avrebbero bisogno di un allenatore, qualcuno che si interessa del loro modo di correre. Perché quando uno è tanto scomposto non si accorge più che è scomposto, non si accorge più dei difetti, non si accorge di più di come cammina. Allora c'è bisogno, perché stai camminando così? Perché stai facendo questo? Qualche volta mi dà l'impressione che corriamo tanto come disperati e non ci godiamo le cose più belle della fede, non ci godiamo tanto del fatto che è Dio che è venuto verso di me. Qualche volta, se uno si mette un po' al lato di una comunità, può vedere delle cose inaspettate, può vedere tanta frenesia, può vedere tanta fretta, e fa fatica a capire che in quella comunità c'è Gesù, fa fatica a vedere che c'è l'amore per Gesù. Invece dico, sarebbe proprio bello, no? Che anche siamo 200, pensate che bello se 200 persone hanno l'amore per Gesù. Se 200 persone sentono vibrare lo Spirito Santo dentro di loro. Guardate che è una potenza grande. Se 200 persone non stanno preoccupate tanto a che ora c'è pranzo, a che ora c'è cena, a che ora c'è quello, a che ora c'è quell'altro, che faremo questi giorni? Perché questo è un modo che ci porta lontano dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è delicatissimo. Se tu sei grezzo, non lo noti. Se tu sei violento, scappa via, non lo percepisci, e la dolcezza e la bellezza dello Spirito Santo va accolta. Ma quando tu la percepisci, piano piano lui diventa il maestro interiore e lui ti dice seguimi, e inizia il cammino della preghiera. E per seguirlo devi lasciare tutti i tuoi bagagli. Devi lasciare tutti i tuoi bagagli. E qui c'è il primo discernimento. Molti si perdono. Molti si perdono e... D'altra parte è successo a Gesù, eh? Non è che sto dicendo una cosa strana, perché molti sono andati via da Gesù a un certo punto. Sono andati via perché hanno detto, ma è troppo esigente questo, no? Però lo Spirito Santo ti fa diventare figlio e ti parla dentro di te. E per parlare, sentite questo telefonino? Ci ha distratto, no? Bastato pochissimo. Però lo Spirito Santo potrebbe essere una voce più profonda di questo telefonino. Potrebbe parlarci dentro, anche in questo momento qui, no? Potremmo ascoltarlo. Dicevo, molte volte le persone si fermano qui, nella preghiera anche, si fermano qui. Non invocano lo Spirito. E io mi accorgo che questo anche nelle tradizioni di spiritualità, anche nelle preghiere, anche nei vari movimenti, no? Ognuno ha il suo stile. Però alla fine la difficoltà è sempre superare questo primo momento per entrare in un rapporto con Gesù e con il Padre, nello Spirito Santo. Insomma, il primo pensiero è il Padre, perché io sono figlio. Io sono figlio di chi? Sono figlio di Dio. Così mi dice, mi ha detto Gesù, così mi dice la Chiesa, io sono figlio di Dio, quindi io entro in una dimensione che è quella della paternità, che riguarda tutta la mia vita. La prima parola di Gesù quando pregate dite la parola Padre. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Ma il Padre già è santificato, no? Dove deve essere santificato il suo nome? Ma dentro la tua vita. Deve essere, in cielo è santificato il Padre. Dov'è che deve essere santificato? In quale luogo deve essere santificato? Ma deve essere santificato negli uomini, no? Nel mondo degli uomini, nella tua vita deve essere santificato. Quindi l'attività della preghiera è anche questa santificazione, la preghiera santifica l'uomo la preghiera, dire Padre nostro è iniziata l'opera della santificazione dell'uomo, il Padre santifica i figli. Deve essere glorificato il suo nome, santificato il suo nome, e quindi io devo cominciare a vivere questa sua santità dentro la mia vita. Comunque Gesù si ferma molto nella parola Padre, evidentemente. Probabilmente tutta la sua preghiera era dentro la parola Padre, perché lui scopre di essere figlio davanti a questo Padre. Ha bisogno di stare davanti a questo Padre, perché il Padre gli dà proprio il. Gli delinea la sua persona di figlio, lui è figlio perché ha un padre e lui è totalmente verso questo figlio, verso questo padre, è totalmente versato verso questo padre, è dedito a questo papà fin dall'inizio della sua giornata, sempre è dedito. Uno è figlio perché c'ha un padre. E infatti lui dice: non vi lascio orfani. Questo del lasciarvi orfani, guardate che è una cosa importante, eh. Afferisce la nostra vita molto di più quando pensiamo, perché spesso diamo l'impressione di essere orfani, perché abbiamo bisogno di nicchie di affettività, ce le prendiamo sempre, no? Anche dentro la preghiera, dentro i movimenti, dentro i gruppi. Non possiamo dire che non sia così, cerchiamo tutti una nicchia di affettività. Abbiamo detto che però non bisogna scandalizzarsi, è normale, io parto da un punto di vista, ognuno parte dal suo punto personale. Però non bisogna immaginarsi che la preghiera sia tutta pura. Noi abbiamo tanti buchi dentro. Certo, Gesù ci dice: non vi fermate a questo, continuate a guardare questo papà. Questo padre ha la capacità, se voi avete pazienza, di curare le vostre ferite. Questo padre ha la capacità di rimettervi a posto, perché è il padre di tutti. E questo ci dice nella preghiera di fermarci molto nella parola Padre, perché questa paternità ha la capacità di santificare la tua vita. Santificarla non significa che noi facciamo subito i fioretti, santificarla significa che la tua vita diventa come Dio la vuole, che comincia a guardare Dio e comincia a capire allora che il responsabile ultimo della tua vita non è il fratello, cioè al fratello tu non puoi chiedere quello che devi chiedere al padre. Cioè ai fratelli, nella chiesa per esempio, nei gruppi, tu non puoi chiedere ai fratelli quello che in ultima analisi anche loro non possono darti, perché anche loro sono feriti. Perché noi siamo una cozzaglia di persone ferite. Se noi chiediamo alla persona che sta accanto a noi quello che può darci solo il padre, facciamo il gioco del maligno, che non ci fa vedere più il padre e ci fa vedere solamente la bruttura delle persone che ci stanno accanto. E infatti questo, capito, il grande ostacolo è proprio questo, perché noi ci fermiamo a guardare quello che fanno gli altri, ci compariamo con gli altri e lì non preghiamo più, non riusciamo a stare più in comunità. Dentro le parrocchie ci sono delle guerre assurde, dentro le comunità lo stesso, no? Ma non capiamo che l'altra persona fa la fatica che faccio io. Quello che mi può dare in ultima analisi il Padre non me lo può dare nessuno. È il Padre che guarisce, è il Padre che santifica, perché io sono figlio suo. Quello che ha fatto il peccato è mettere un po' in disordine quello che il Padre ha fatto attraverso il Figlio. Quindi io sono diventato un pochettino più, invece di guardare il Padre, io guardo me stesso. Io guardo quello che non va bene dentro di me, capite? Guardo le ferite, guardo il dolore che mi trovo dentro, no? Vivo un po' da orfano, scontento. Vado in quel gruppo di preghiera, dai, tanto è così, perché sto bene psichicamente, mi fa star bene. E secondo voi dobbiamo scandalizzarci di questo? No. Però fermarsi su questo, voi me lo insegnate, che se ti fermi su questo, prima o poi la comunità dove stai ti diventa asfissiante, devi scappare, addirittura potrebbe anche essere pericolosa perché ti può plagiare se non è equilibrata, capite? Penso che questo l'abbiamo vissuto tutti, no? Non è una cosa nuova, l'abbiamo vissuto tutti questo, no? Siamo scappati da alcune comunità perché le comunità a un certo momento non si respirava più, perché era talmente forte quella pressione, fai questo perché noi dobbiamo fare questo, quei 10 punti che dovevi fare sempre, che dici, ma perché sto qui dentro? Io sto morendo. Ma perché? Perché tu non stavi andando al Padre. Perché tu quando pregavi non pregavi più il Padre. Tu pregavi, ti preoccupavi, ti svegliavi la mattina e dicevi, perché Paolo mi ha risposto così? Quante volte vi siete svegliati la mattina con questo pensiero? Non voglio andare lì perché c'è quella persona che mi ha fatto arrabbiare. E tu non pensi più al Padre. E tu non pensi più al Padre. E se non pensi più al Padre, non glorifichi, non santifichi la vita. Oddio, già le 10. Aspettiamo ancora un po', no? Andiamo avanti. Tanto. Non pensi più al Padre, quindi... E io mi accorgo anche che tutti quanti abbiamo fatto questa esperienza qui... E anche mi accorgo a volte, no? Adesso parlo di me, mi accorgo della mia difficoltà, che anch'io magari, cioè io devo fare una battaglia su di me, per non essere di ostacolo per voi, quindi devo stare attento a non farvi attaccare a me. E per non farvi attaccare a me bisogna che io continuamente cerco di guardare il Padre. Nello stesso tempo però non devo neppure far finta di non vedere che voi avete bisogno di certe cose, quindi io mi devo affezionare a voi. Io tante volte guardo a voi e penso quello che ha fatto Gesù, e cerco di vedere il Padre, no? Che hai fatto Gesù? Tu ti sei affezionato a tutti, tu hai amato tutti, però a Pietro quando ha fatto il furbetto, che voleva un pezzettino, voleva starti vicino in maniera, tu gli hai detto vai dietro Satana, tu mi sei d'intralcio. Perché tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini, tu vuoi primeggiare su tutti, non hai capito ancora niente, però non è che dopo gli ha tenuto il muso Gesù, capite? Non ha tenuto il muso a nessuno, ha capito che era la fatica di Pietro, ma ha capito che era anche la nostra fatica, è la nostra fatica. La delusione nasce quando tu ti accontenti di uno sguardo trasversale, allora vedi le cose, vedi... Ti scandalizza che questa persona magari si comporta così. Ma perché si comporta così? Perché lo Spirito Santo sta ancora lavorando dentro di lei. Non è l'ultimo momento del cammino di quella persona, no? È una tappa del cammino di quella persona. Come farà a cambiare quella persona? Ma tu non ti stare troppo. Tu cerca di amarla come l'ama il Padre. Il Padre fa piovere sui buoni e sui cattivi, quindi dentro una comunità... Se il Padre fa piovere sui buoni e sui cattivi e non ci dà il diritto di separare il grano dalla zizzania, non ci dà questo diritto. Guardate che questo è fortissimo, non ci dà questo diritto. Quindi che significa? Che noi dobbiamo fare la fatica di stare con quelli che faticano e guardare verso il Padre. in modo che, come è successo con i discepoli che stavano accanto a Gesù, i discepoli dicono: ma come prega questa? Come prega Gesù? Come mai Gesù prega così? Come mai Gesù prega così? Perché prega in questa maniera qui? Prega il Padre così? Anche accanto a San Francesco d'Assisi, spesso rimanevano meravigliati, no? Perché tutti gli dicevano tante cose. Ah, ma quelli hanno fatto questo, quell'altro hanno fatto quest'altro. E lui, zitto, ripeteva solo Padre. Perché? E la preghiera ha la capacità, quando tu preghi veramente, ha la capacità veramente, veramente, di liberarti da tutte le tue ossessioni. Quando tu preghi veramente, senti che è accaduta una grazia fenomenale. Cioè, Dio ti ha liberato veramente da tutti i pesi, perché i pesi sono dovuti al fatto che tu non guardi il Padre. I pesi che schiacciano, schiacciano perché tu non guardi il Padre, ma guardi te stesso e al massimo guardi gli altri che non ti capiscono. E dopo diventa impossibile stare in una comunità, non si prega più. La preghiera al massimo dopo diventa tecnica, e anche quella è un'altra deriva della preghiera, capite? Specializzarsi in un tipo di preghiera è pericolosissimo, perché anche lì dopo si dà spazio alla tecnica. Se non si fa così non è preghiera, non è assolutamente vero. La preghiera è tutta nel Padre, si fa tutta nel cuore del Padre e nel cuore del Figlio, nella potenza dello Spirito Santo, che ti fa sentire che tu sei amato dall'eternità, dal Padre, che tu sei stato creato come un prodigio, questa è la preghiera. E quando tu senti che sei amato come un prodigio, anche il tuo problema grave di salute, il problema di tuo padre, di tua madre, entra dentro questa, tu l'hai portata dentro questa traiettoria, entrata nel cuore del padre, del figlio, e perciò se lui si prende cura di un giglio del campo, dell'erba verde, che la mattina è verde e la sera dissecca, quanto di più non si prenderà cura di te? Perciò Gesù insegna la preghiera, quando pregate dite così: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Luca abbrevia questa preghiera, venga il tuo regno in mezzo a noi veramente, no? Certo, in mezzo a noi. Cioè venga la tua paternità, vengano quelle relazioni di amore che ci sono dentro di te, Padre, cioè. Che Gesù, e quindi Gesù ci ha insegnato a rivolgere questo papà. Il regno di Dio è in mezzo a noi, dice Gesù, io l'ho portato in mezzo a voi, però deve svilupparsi adesso in mezzo a voi. E quindi capite, la preghiera poi diventa relazione con gli altri, giustizia quindi, pietà. Quindi la preghiera non può, non si disinteressa mai. Prima il Padre, poi il Padre ti dice: guarda quanti fratelli hai, guarda quanti figli hai, guarda quante sorelle hai. Però è sempre il Padre che ti li ha dati, capite? E lì nasce il problema, capito? Perché vorremmo impossessarci delle persone, potremmo impossessarci delle persone e quindi faremo un torto al Padre. Il regno di Dio è in mezzo a noi, ma perché il regno di Dio si sviluppi bisogna che noi ci amiamo tutti come fratelli, come sorelle. E sappiamo sempre vedere che ognuno di noi dipende dal Padre. Invece dentro le comunità nascono le lobby. Il Padre va a farsi friggere. Mentre invece è il Padre che dà spessore ai figli. È il Padre che dà spessore ai figli. È il Padre che libera i doni dei figli, i carismi, li dona, ma li libera anche dalle incrostazioni troppo umane, no? Allora, se le comunità si stringono troppo, o si chiudono, piano piano non si vede più questo passaggio verso il Padre. Il regno di Dio non si nota più. Non si vede più. Dove si vede il regno di Dio? Guardate che se si fa esperienza del regno di Dio, l'amore significa che circola. Dove non c'è pesantezza, dove non c'è noi siamo questi, noi dobbiamo fare questo, noi, il regno di Dio è in mezzo a noi. Quindi io devo avere la fede in questo momento di pensare che nel vostro cuore c'è un giardino e che io non ci devo passare come un carro armato e non devo cogliere i fiori e portarmeli a casa, ma io devo curarli e desidero che voi curate il mio giardino, perché il regno di Dio è in mezzo a noi. Il Padre ha piacere che ci curiamo a vicenda, che ci custodiamo a vicenda, che siamo giusti, che non condanniamo. Ma appunto potrebbe anche capitare che qualcuno si sente giudicato, condannato. E allora che cosa accade? Il regno di Dio fa fatica a svilupparsi un po' di più, no? Perché ci sono a volte delle chiusure, degli ostacoli dentro di noi. Però la bellezza più grande è che piano piano tutti sperimentiamo questo essere parte del regno di Dio, che sta crescendo sempre di più. Più io dico Padre nostro, e più cresce il regno di Dio. Più io santifico il nome di Gesù, e più cresce il regno di Dio. Il regno di Dio cresce non perché io ho un atteggiamento particolare o perché ho imparato un metodo particolare di preghiera. Ecco, per esempio, lasciate, non dite più. Sto facendo il mio cammino personale. Il mio cammino personale, non ditelo più. Vado da quel padre, faccio il mio cammino personale. Il mio cammino di fede, vado da quell'esorcista, mi faccio benedire. Che c'entra? A parte che se è un cammino di fede, tu stai entrando nel regno di Dio. E non è il tuo cammino personale, perché tu fai parte degli altri. Tu fai parte degli altri figli, tu cammini con gli altri, tu devi camminare con gli altri, devi rispettare gli altri, devi aver cura degli altri, devi custodirli, perché gli altri sono il giardino di Dio. Cioè, capite? Preghiamo in maniera egoistica spesso, no? Sto bene io, stanno bene. L'importante è che mi santifico io, ma non è così, non posso santificarmi da solo. Io mi santifico con gli altri. Perché Dio è comunione di persone. Dio è un evento di comunione. Il Padre è un evento di comunione con il Figlio e con lo Spirito Santo. Quindi è il nostro mondo occidentale che ci ha portato a rendere tutto più individuale e anche. Ecco, questo un attimo, poi fra poco finiamo. Però questa faccenda qui, che tutto quello che noi facciamo in Dio, con Dio, per Dio, nella Chiesa, appartiene agli altri. È tuo in quanto ti è data la possibilità di accorgerti che sei figlio di Dio. È uno stupore, Dio ti dà lo stupore di accorgerti che sei figlio di Dio e ti consegna la responsabilità di lasciar crescere gli altri. Niente di più. Ti consegna la possibilità, il dono di far crescere gli altri. Perché fa solo questo? Perché questo rispetta pienamente la libertà che lui ti ha dato. Non ti chiede niente di più. Per cui tu puoi tradire questo mandato che ti dà Gesù in ogni momento. Quindi puoi tornare alla tua preghiera egoistica, basta che prego io, adesso non mi importa niente degli altri. Ecco. Invece lui vuole che lui è contento se noi siamo una cosa sola, è contento se c'è comunione. Se non c'è comunione dentro di noi, io sono sicuro che le adorazioni non servono a niente. Dio è talmente grande che si lascia, tra virgolette, neutralizzare. È talmente grande il suo amore che tanto lui aspetta, passa da un'altra parte, sa aspettare, insomma, no? Però noi dobbiamo pregare nella comunione. Perché Dio è comunione, Dio è fuoco di comunione, quindi non puoi andare verso il fuoco se non sei fuoco anche tu, devi bruciare anche tu, cioè lui è comunione, quindi devi portare a lui quello che lui è, in qualche maniera, anche tu devi diventare così. Allora, il regno di Dio è un regno di amore, un regno di pace, un regno di giustizia, dove io cresco. No, invece tante volte ho sentito, no, che magari in buonissima fede tante persone vengono pensando che se si accostano a te o a quel padre acquistano 5 grammi di santità. Acquistano un po' di santità, ma non è vero. Sulla luce, sulla scorta di quello che stiamo dicendo, capite che non è vero, perché tu devi camminare, tu devi fare questo cammino, tu devi ascoltare lo Spirito Santo. Certo, ti può aiutare quella persona, ma tu devi camminare. Non è quella benedizione che ti cambia radicalmente la vita, quello è un piccolo segno, ma quello non è il tuo cammino personale di preghiera. Questo non è un cammino personale, il cammino personale non esiste nel cristianesimo. Esiste il cammino dei figli che come un popolo, un corpo, camminano e si aiutano e crescono nel regno di Dio. Vivono la loro esperienza come appunto è il regno di Dio in mezzo a noi. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. E poi, va bene, il resto magari non ne parlo perché alla fine Gesù dice anche appunto di rimettere, no? I debiti agli altri perché di rimetterci i debiti perché anche noi li rimettiamo agli altri. E anche qui tante volte l'abbiamo capito e non l'abbiamo capito, no? È una condizione fondamentale per pregare, quella di non avere nemici o di non desiderare di essere vittime, perché anche quello è altrettanto pericoloso, no? Quando uno si sente una vittima di tutti, subdolamente sta dicendo che lui, che gli altri sono cattivi. Ma come si fa a pregare? Dico una cosa. Come faccio a mettermi davanti al padre dei miei fratelli, delle mie sorelle, pensando sotto sotto che sono cattivi? Alcuni sono cattivi. Come si fa a pregare? Come faccio a guardare questo padre? Ma che dolore do a questo papà? Cioè, come faccio ad aprire lo spirito davanti a questo padre se io sono fermamente convinto che alcuni di questi suoi figli sono cattivi? Come faccio io ad aprirmi a questo padre? Cosa pensa questo padre? Quando io sto con lui, cosa pensa? Cosa legge nel mio cuore? Legge un desiderio di cammino personale, perfezione personale, poi legge il fatto che io non vado a salutare mia cugina e mia zia perché mi ha fatto del male quella volta, non vado da quelle persone lì perché mi fanno male. E con questi sentimenti io vado a fare l'adorazione. Capite che diventa una finta, diventa una preghiera tecnica, dove i sentimenti del figlio non sussultano per niente, dove non c'è la paternità, l'abbraccio di questo papà. E guardate che l'abbraccio di questo papà si sente quando tu muori a te stesso e quando quindi si ristabilisce dentro di te il regno di Dio. E dove tu, quando si ristabilisce il regno di Dio dentro di te, perché tu sei morto a te stesso, i fratelli e le sorelle tornano a passeggiare dentro il tuo giardino e tu torni a passeggiare nel loro giardino. E il padre come una madre, un papà buono, è contentissimo quando i bambini giocano tutti nel giardino. Li vede la mamma, che bello, adesso gli preparo la merenda. Stanno tutti a giocare lì, i miei figli. Stanno tutti a giocare lì. E quando tu preghi così, Padre nostro, tu desideri la santità degli altri, no? E desideri non essere lontano dagli altri. E questo rende il Padre felice. E tu preghi Padre nostro così, allora dici, no, per il Padre Eterno toglierti i peccati è facilissimo, anche se è costata anche la vita di Gesù, ma Gesù l'ha fatto per amore. Noi non ci rendiamo conto che l'attività, cioè Gesù è amore, quindi l'amore lui ce l'ha, lui è amore. Ma il problema è che noi non accogliamo questo amore. Il problema è che non accogliamo noi. Perché accogliere questo amore di Gesù significa, questo sì che è un cambiamento, questo è uno stravolgimento, perché tu non hai più una vita tua. Perché i confini si dilatano, perché entra il regno di Dio, entri nel regno di Dio. Capite? Entri nel regno di Dio. La preghiera a un certo momento ti manda in crisi perché tu entri, perché non ti basta più nemmeno tua moglie, tuo marito, i tuoi figli, perché non è più sufficiente nemmeno questo. Non è più sufficiente nemmeno questo, capite? È talmente ampio il cuore di questo papà, ma non ha confini, capite? Guarda le stelle del cielo, dice ad Abramo, saranno la tua discendenza. Come di quando è misera a volte la nostra preghiera, no? Perché diventa misera, perché diventa piccola. Invece questa preghiera di Gesù, appunto, no, non classifica niente, non chiude gli spazi, perché è tutta rivolta al Padre. Poi ai fratelli, ma i fratelli li porta nel Padre. E dice, prima, cioè, vogliatevi bene, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Dopo ci torniamo nel pomeriggio, no? Adesso andiamo un po' a pregare che forse abbiamo fatto tardi. Facciamo una preghiera e poi andiamo su. Al limite se facciamo l'adorazione è bene, se non facciamo l'adorazione stiamo anche lì, tanto c'è Gesù lo stesso, facciamo dei canti, va bene? Facciamo un canto adesso?